D'accordo, allora buonasera. E come vi ha detto Ilaria, la scoperta dei pianeti extrasolari è probabilmente uno dei campi più affascinanti e emozionanti dell'astronomia moderna, molto moderna, perché per esempio quando studiavo avevo un professore di astronomia che non era l'ultimo arrivato, era molto in gamba e io lo ammiravo molto, ma sosteneva sì, pianeti attorno a altre stelle sicuramente esistono, questa è una cosa che gli astronomi suppongono da molto tempo, però la loro detezione è così difficile che mai nessuno li troverà. Pochi anni dopo le hanno trovati e le tecniche di scoperta e di caratterizzazione dei pianeti extrasolari stanno progredendo velocissimamente. Questo è un tipico caso che capita abbastanza spesso nella scienza come l'abbiamo costruita noi intendo dalla fine del Cinquecento adesso, in cui la conoscenza del mondo e della natura interagisce fortissimamente con la tecnologia, nei due sensi. Un senso è che per capire certe cose ci vogliono degli strumenti che a volte osservano solo, potenziando molto quello che l'uomo potrebbe fare da solo, a partire dal cannocchiale di Galileo fino ai grandi telescopi di adesso. Ma molte altre volte invece deve manipolare la natura, spezzettarla, spaccarla, pensate agli acceleratori di particelle, eccetera, e poi funziona nell'altro senso, cioè quando si capisce qualcosa in questo modo, poi si hanno gli strumenti mentali, matematici, si capisce la possibilità di fare qualcosa che funzioni in un modo che prima non ci si poteva immaginare, e quindi si crea un nuovo strumento che crea una nuova possibilità di osservazione. E comunque l'astronomia moderna in moltissimi casi, forse la maggior parte, no? Ci sono anche delle evoluzioni semplicemente teoriche. Quando Einstein ha fatto la sua teoria della relatività, ha messo insieme quello che tutti sapevano, tutti i fisici, e ha fatto una teoria che nessuno si sarebbe aspettato. Ma nella maggior parte dei casi la cosa nuova si scopre quando si ha uno strumento nuovo. E nel caso dei pianeti extrasolari è stato così. Le tecniche, adesso poi le vedremo più in dettaglio, io parlo preferibilmente di detezione, perché nella maggior parte dei casi i pianeti extrasolari non si vedono, nel senso di fare un'immagine. Per molto tempo, dove molto sono un paio di decenni in realtà, perché questo campo, vi dicevo, evolve molto rapidamente, non si è visto nessun pianeta extrasolare, sono delle tecniche che sono indirette per dimostrare la loro esistenza e misurarne le caratteristiche. Perché dico questo? Dicevo, queste tecniche di detezione si basano essenzialmente su progressi molto forti di strumenti che si conoscevano già, ma non erano sufficientemente sensibili per vedere le cose, che gli effetti dei pianeti extrasolari. Quindi è stato essenzialmente uno sviluppo tecnologico. Parto con la spiegazione. Naturalmente, come al solito, se dico qualcosa che non è chiaro, interrompetemi subito, o se volete fare una domanda relativa a quello che dico, le domande più generali le teniamo per dopo. Sì.
Scusate, perché detezione invece di scoperta?
No, detezione invece di osservazione, perché osservazione potrebbe far pensare che io faccio la foto. Nella maggior parte dei casi non è così, in alcuni casi sì, ma piuttosto di recente vedremo. Allora, i pianeti extrasolari sono molto difficili da scoprire, e ci sono difficoltà di vario tipo. La prima è legata alla distanza. Noi i pianeti del nostro sistema solare, voi sapete che i pianeti del sistema solare nostro sono tra gli oggetti più brillanti del cielo. Venere è il corpo più brillante del cielo dopo il Sole e la Luna. Giove, Marte sono tutti facilmente visibili a occhio nudo. Mercurio un po' meno perché è vicino al Sole, Saturno ancora buono, il primo è Urano, che è ai limiti della visibilità a occhio nudo, però diciamo i pianeti li conoscevano gli assiro-babilonesi, i greci. Quando voi però portate questa cosa alla distanza delle stelle diverse dal nostro Sole, le portate a una distanza enorme rispetto alle distanze interne del Sistema Solare. Voi sapete che all'interno del Sistema Solare le distanze si misurano in unità astronomiche, che equivale in unità astronomica a 150 milioni di chilometri, e Giove circa 5 unità astronomiche. I pianeti più lontani sono 30-40 unità astronomiche. Quando passate alle stelle, le distanze aumentano così tanto che dovete usare una unità di misura diversa, l'anno luce oppure il parsec, che sono le distanze delle stelle, sono almeno centinaia di migliaia di volte più grandi di quelle dei pianeti. Allora voi immaginate, prendete una stella come il Sole e la portate alla distanza di una stella. L'astro che illumina il giorno diventa quel puntolino che vedete di notte quando è abbastanza buio che la luce del sole o del tramonto non la copra. Prendete il pianeta e lo portate alla stessa distanza, diventa una cosa quasi invisibile, molto più piccola della stella. I pianeti sono milioni di volte meno luminosi delle stelle e quindi quando aumentate la distanza tutto diminuisce in proporzione. C'è una seconda difficoltà, che se voi portate il sistema solare planetario lontano, le distanze angolari si accorciano, quindi questi pianeti piccolissimi sono nelle immediate prossimità della stella, quindi quando voi osservate questo sistema, non dico occhio nudo naturalmente perché non c'è speranza, ma anche con i telescopi la luce milioni di volte più potente della stella abbaglia completamente lo strumento, e io qui vi ho fatto un disegno che però è molto ottimistico. Nella maggior parte dei casi è un puntino così piccolo e così vicino alla stella che viene completamente inglobato nella luce della stella e quindi diventa invisibile. Immaginate una lucciola attorno a uno di quei fari che illuminano uno stadio da un milione di candele posto a chilometri di distanza. Il faro lo vedete, ma la lucciola la perdete completamente. E c'è una piccolezza anche di massa, perché come vedremo alcuni metodi per la scoperta dei pianeti extrasolari usano la loro massa invece che la loro luminosità, e naturalmente i pianeti sono molto più piccoli delle stelle, quindi hanno una massa molto minore. Per rendere l'idea, che sono anche, ve lo scrivo perché sono anche unità di misura e molto spesso utilizzate per non dover usare i chilogrammi e i grammi, la massa di Giove è circa un millesimo della massa del Sole, la massa della Terra è circa un trecentesimo della massa di Giove, quindi la massa della Terra è un 300 millesimo della massa del Sole. Questa scala di masse è anche legata alle caratteristiche fisiche dell'oggetto, cioè se voi prendete degli oggetti, corpi celesti, e aumentate la massa gradatamente, a certe transizioni di massa le qualità del corpo cambiano in modo qualitativo. E queste sono le transizioni tra gli oggetti che chiamiamo pianeti e gli oggetti che chiamiamo stelle. Essenzialmente tra un pianeta e una stella, un pianeta gigante, una stella, non c'è molta differenza dal punto di vista di composizione chimica, c'è solo una differenza di massa. Quando la massa diventa così elevata che la temperatura centrale del corpo è così alta, la pressione è così alta che cominciano a innescarsi le reazioni termonucleari, l'oggetto comincia a produrre energia e diventa una stella. Quindi questo limite è intorno ai 70 80 volte la massa di Giove. C'è un altro limite un po' meno importante, attorno ai 13-15 volte la massa di Giove, che sono le cosiddette nane brune. Sono oggetti un po' più piccoli delle stelle, quindi non sono sede delle reazioni nucleari tipiche, per esempio, del nostro Sole, la trasformazione dell'idrogeno in elio. Però sono abbastanza massicci da avere un'altra forma di produzione di energia, che è il cosiddetto ciclo del deuterio, che è sempre una reazione di tipo nucleare, ma usa un combustibile che è molto più raro, il deuterio, ed è molto meno energetica. Quindi le nane brune sono delle quasi stelle, perché producono energia, ma in un modo molto più debole che le stelle vere. Per stelle vere gli astronomi intendono quelle di sequenza principale. Questa è una cosa che vedrete nelle prossime lezioni. E quindi diciamo, non possono comunque essere chiamate pianeti. E quindi ci sono questi tre limiti, 13-15 masse di Giove, transizione tra pianeta e nana bruna, e poi 70-80 transizione tra nana bruna e stella di sequenza principale, che sono schematizzati qua. Questa successione non in scala, peraltro. Allora, dicevo che la scoperta dei pianeti aveva ragione, no, 95. La scoperta dei pianeti extrasolari è storia molto recente, è cronaca. Prima veramente di fare le prime scoperte, e la prima registrata è questa dell'88, che però era così incerta che quasi nessun astronomo ci credeva, poi è stata confermata, ma diciamo che l'evidenza osservativa all'epoca era molto debole, quindi poteva anche non essere confermata. La prima vera scoperta, appunto, questa del 95. Prima c'è stato un periodo in cui senza vedere direttamente oggetti, però si riusciva a vedere attorno a stelle vicine quelle nubi di gas e polvere di cui parlavo la volta scorsa, quei dischi protoplanetari da cui si sono formati i pianeti. E queste scoperte hanno preceduto di una decina d'anni quella delle scoperte dei pianeti veri e propri. Questo è l'esempio più famoso, è l'anello di Beta Pictoris. Non è la foto originale della scoperta, è una foto fatta successivamente col telescopio spaziale Hubble, e voi vedete, diciamo, dovete pensare che qui c'è la stella. Questa forma nera farfalla non c'entra nulla con l'astronomia, è un diaframma che c'è all'interno dello strumento, si chiama tecnicamente coronografo, un sistema che nasconde la luminosità della stella centrale, perché altrimenti quella saturerebbe completamente il CCD e non vedreste più nulla. Quindi questa forma è semplicemente un trucco del telescopio, ma questa invece è quello che il telescopio vede, e è un disco visto di taglio, e c'è stata tutta una serie di studi che non si vedono direttamente dalla fotografia, sulla dinamica di questo disco, perché si possono fare anche misure di velocità, eccetera. Si è visto che un disco che ruotava attorno alla stella, noi lo vediamo di piatto, quindi è una buona rappresentazione dal vero di quello che già da prima gli astronomi pensavano fosse successo per il nostro sistema solare. E successivamente oggetti di questo tipo se ne sono trovati parecchi. Anche qui queste sagome scure sono il disco che eclissa la stella centrale, i quattro bracci che lo tengono in posizione al centro del telescopio, e adesso se ne conoscono decine. Successivamente sono stati messi a punto dei metodi per scoprire veramente i pianeti extrasolari, e i metodi sono tanti, e io mi concentrerò sui più importanti. che sono i due più importanti storicamente, sono il metodo spettroscopico e il metodo fotometrico, e soprattutto all'inizio le prime scoperte sono state fatte spettroscopicamente. E ancora adesso il metodo spettroscopico è uno di quelli che fornisce più informazioni. E poi in ultimo però vi faccio vedere anche qualcosa delle immagini dirette, cioè fotografie veramente, anche se queste si possono fare solo per una piccolissima minoranza degli oggetti, ma comunque sono importanti perché quando avete il metodo indiretto, diciamo, ci sarà, non ci sarà, cioè gli astronomi lo sanno che c'è perché sono fenomeni fisici ben noti, però poi vedere una bella foto è una bella conferma. Allora, il metodo spettroscopico si basa su questo principio. Voi sapete che i pianeti del Sistema Solare, per esempio, girano intorno al Sole. È un'idea un po' approssimata, perché il Sole non è veramente immobile. E questo lo capite se portate il... diciamo, considerate un esempio limite di due oggetti che hanno la stessa massa. Allora, se questi sono in orbita, perché uno dovrebbe girare attorno all'altro e l'altro stare fermo se sono uguali? Anche logicamente non ha molto senso. E in effetti quello che succede è che quando due oggetti sono in orbita, quello che rimane fisso è il centro di massa del sistema. Ciascuno dei due oggetti attira l'altro e i due si muovono attorno al centro di massa. E se i due oggetti sono uguali, le due orbite sono uguali di forma, naturalmente vengono percorse nello stesso periodo, e sono fatte in modo che la, diciamo, il punto centrale della congiungente dei due oggetti è quel punto che è il centro di massa, che non si muove oppure si muove di moto rettilineo uniforme nello spazio. Se cambiate la massa degli oggetti, il centro di massa naturalmente è più vicino all'oggetto più pesante, e quindi la stessa cosa succede, ma le due orbite non sono più uguali, sono simili, cioè hanno la stessa forma ma hanno dimensioni differenti, e il rapporto tra le dimensioni è inversamente proporzionale al rapporto tra le masse. Quindi il prodotto di massa per raggio è uguale per entrambe le orbite, in modo che il baricentro, il centro di massa del sistema, sia sempre fisso.
Scusi, anche il fuoco dei due ellissi, centro...
Mi faccio pensare.
Perché la vediamo così
sembra. Sì, è il fuoco, sì. Sì, è il fuoco. È uno dei due fuochi, perché poi l'altro non c'entra niente. Allora, se voi portate all'estremo di stella più pianeta, avete un corpo molto grande, un corpo molto piccolo, quindi la stella che, dicevamo, nel Sistema Solare il pianeta più grande è un millesimo della massa del Sole, vuol dire che in questo gioco di moto intorno al baricentro il Sole, per esempio, si muove di un millesimo di quanto si muove Giove, che è molto poco, però esiste. E questo è il trucco che consente di osservare il pianeta anche se non lo si vede, perché voi supponete adesso di portare questo sistema lontano, il pianeta non lo vedete, ma la stella continuate a vederla. E allora, se in qualche modo riuscite a dimostrare che la stella sta compiendo un'orbita intorno a un punto, non c'è altra spiegazione possibile che quel punto sia il centro di massa di un sistema multiplo e ci sia qualche altro corpo, che non è detto necessariamente che sia un pianeta, però un corpo che non vedete che produce questo moto orbitale, altrimenti le leggi della fisica sarebbero tutte sbagliate. E come, dunque, per darvi un'idea della difficoltà, dicevo, Giove, la Terra per esempio, sapete, si muove 30 km al secondo sulla sua orbita, è una bella velocità, ma la massa della Terra è un 300 millesimo di quella del Sole, quindi la velocità del Sole dovuta all'orbita della Terra sono solo 10 cm al secondo. 10 cm al secondo è meno di un signore anziano con la stampella che cammina, perché la velocità a cui cammina una persona normale è più di un metro al secondo. Per Giove è un po' meglio, però si tratta sempre di metri al secondo. Allora, il problema osservativo è misurare la velocità di una stella a questi livelli di accuratezza. E come si fa a misurare la velocità di una stella? Credo che Ilaria avrebbe dovuto... Esatto, con il metodo Doppler. Allora, voi sapete che la luce è composta da tanti colori mescolati insieme, radiazioni di diversa lunghezza d'onda. La luce visibile è solo una parte dello spettro elettromagnetico, ma diciamo, se voi prendete una radiazione monocromatica, esiste una relazione definita tra la frequenza dell'oscillazione del campo elettromagnetico e la lunghezza d'onda, e i due sono inversamente proporzionali, e c'è questa costante che è la velocità della luce. E allora quello che succede, effetto Doppler, è che quando la frequenza che l'osservatore misura nel suo sistema di riferimento non dipende solo dalla frequenza a cui la radiazione è stata emessa, ma dipende anche dalla velocità di avvicinamento o allontanamento della sorgente. Questo succede per tutti i tipi di onde di onde che si propagano, anche per le onde sulla superficie di un lago. Se una barca va in direzione del moto ondoso, la frequenza delle onde gli sembra superiore perché le sta tagliando nella direzione in cui stanno arrivando. I suoni, voi lo sapete, tipo per esempio quello dell'ambulanza, quando si avvicina sembra più acuto e quando si allontana sembra più grave. C'era un mio amico musicista che sentiva la cosa, diceva: questa è una terza minore, quindi si sta muovendo a tanti chilometri all'ora. Io non sono capace, ma per dire che si può misurare. E lo stesso per la luce. E questo è una cosa importantissima in astronomia, perché vi permette di misurare la luce di una sorgente lontana. Nelle prossime lezioni vi diranno che l'espansione dell'universo è come è stata scoperta la prima volta, perché hanno visto che tutte le galassie avevano una radiazione spostata verso il rosso, quindi tutte si stavano allontanando. Allora, voi sapete che la luce viene emessa con due... Diciamo, voglio misurare la velocità di una stella usando l'effetto Doppler, quindi su cosa faccio leva? Per misurare lo spostamento spettrale. La luce viene emessa con due fenomeni diversi. Credo che Ilaria ve l'abbia parlato, radiazione di corpo nero e no. Allora, c'è un meccanismo che è dovuto semplicemente all'agitazione termica delle molecole, per cui un corpo più è caldo, più emette luce. Diciamo radiazione elettromagnetica, perché potrebbe essere infrarosso, io adesso uso luce indifferentemente, di frequenza più alta e quindi di colore sempre più brillante, dal rosso cupo quando la temperatura è 1000 gradi fino al giallo, eccetera eccetera. Però questo è uno spettro molto molto ampio e poco definito, perché è dovuto all'agitazione termica, ogni atomo ha una sua velocità che però è dovuta a collisioni, quindi ci sono velocità che naturalmente più la temperatura aumenta più le velocità tendono a salire, ma la velocità del singolo atomo è casuale, quindi in questo modo viene emesso uno spettro che è larghissimo, per esempio lo spettro del sole prende tutta la banda che noi mettendo insieme i colori, sono i colori dell'arcobaleno e ci fanno il bianco, quindi varia da 3.000 ohmstrom fino a 6.000, e quindi se io dovessi usare una luce così per misurare l'avvicinamento e l'allontanamento sarei messo veramente non sarei messo molto bene, perché non ho nessun punto di riferimento in questo spettro. Fortunatamente esistono le righe spettrali. Le righe spettrali sono emesse con un altro fenomeno, che è i salti di energia all'interno dei livelli degli atomi. Siccome i livelli a cui gli elettroni si muovono attorno a un atomo sono estremamente definiti, anche le differenze di energia quando un elettrone salta da un livello all'altro sono estremamente definite, e facendo questo salto l'energia in più o in meno che l'elettrone ha viene assorbita o emessa con un fotone che ha una frequenza ben definita, perché non l'ho scritto nella cosa precedente, ma anche l'energia del fotone è proporzionale alla frequenza, e quindi un atomo di idrogeno ha solo alcuni livelli di energia, gli elettroni saltando da un livello all'altro possono emettere solo queste frequenze, e questo fa sì che lo spettroscopista o l'astronomo, quando vedono lo spettro di una sostanza, dicono: c'è questa riga e questa riga misurano la frequenza, questo idrogeno ce l'ha solo lui, e questo è quello che permette di fare l'analisi chimica a distanza delle stelle, tra l'altro, che è una cosa utilissima. Ma qui non ci serve tanto l'analisi chimica quanto il fatto che questa riga è estremamente sottile e definita, quindi è una frequenza estremamente precisa. E allora, se io osservo lo spostamento di uno spettro che ha delle righe, posso fare delle misure molto precise di differenza di frequenza. Differenza rispetto a cosa? Per esempio, quando osservo lo spettro di una stella, faccio la differenza rispetto alla frequenza che è in laboratorio, quindi misuro di quanto la stella, che è la frequenza a cui osserverei quella riga se la stella fosse ferma. Quindi dalla differenza posso calcolare la velocità, perché anche questo non ve l'ho detto, ve lo dico adesso, la differenza di frequenza è proporzionale alla differenza di velocità. E quindi misuro facilissimamente la velocità. Nel caso di un sistema planetario succede questo. C'è questo pianeta che gira attorno alla stella e che io non vedo. Non so perché in questa figura che ho preso da internet lo fa più grande della stella, in realtà è piccolissimo. Forse per far vedere le fasi. Allora, però, il pianeta non si vede, ma la stella sta facendo una sua piccola orbita attorno al centro di massa del sistema stella-pianeta. Allora, quando la stella si avvicina all'osservatore, che è da questa parte, le righe si spostano un po' più verso il blu. Quando si allontana, si spostano un po' più verso il rosso. Allora, se io con uno spettroscopio misuro ripetutamente, faccio lo spettro ripetutamente della luce della stella, lo confronto, e se vedo che ci sono degli spostamenti posso, diciamo, calcolare a ogni istante in cui ho fatto lo spettro qual è la velocità di avvicinamento e allontanamento. Sì.
Non dipende dal piano di rotazione.
Certo, dipende dal piano di rotazione. Se io fossi così sfortunato da osservare un coso di piatto, chiaramente non vedrei niente, perché è solo la velocità. Non lo so. Questo è un problema, sì, non lo so. So solo che non è zero. Solo dalla spettroscopia non lo so.
Sì. In questo caso, centro di massa del sistema.
Sì. È al centro di entrambi le orbite, cioè è questo punto che sia al centro di questa orbita più piccola che di quella più grande. Allora, non necessariamente, perché se si muove, perché si muove? Sta andando a zonzo per la galassia, quindi è un moto praticamente rettilineo e uniforme. Quindi questa componente di moto di deriva sarebbe una velocità costante che non mi disturba, perché io in realtà per misurare l'orbita non ho neanche bisogno di misurare la velocità, devo solo vedere se la velocità cambia. Quindi io confronto la velocità in un istante con la velocità all'istante successivo, mi basta solo misurare le variazioni. Poi se voglio sapere questa stella come si muove nella galassia, allora misuro anche la velocità assoluta.
Questa velocità possiamo porla a zero, idealmente.
Quale velocità?
La velocità del centro di sistema.
Sì,
cioè, idealmente potremmo.
Sì, sì, no, se sto studiando solo l'orbita, la parte costante non mi interessa, non la misuro.
Ah, sì.
Poi vi faccio vedere dei grafici. Allora, con questo metodo allora cosa si misura? Io osservo le variazioni di velocità e naturalmente devo vedere che sono periodiche, perché si suppone che sia un'orbita, e quindi continuando a osservare vedo che periodo hanno queste fluttuazioni e misuro il periodo orbitale, perché diciamo il periodo delle fluttuazioni, la variazione di velocità di lunghezza d'onda segue la velocità e quindi ha questo ciclo che si ripete sempre uguale a se stesso, che è il ciclo orbitale. Quindi misuro il periodo orbitale, misuro anche la velocità orbitale, perché è il dato principale, la velocità. Poi conosco la massa della stella e questa la conosco non perché la misuro con lo spettroscopio, ma perché facendo questa cosa ho lo spettro della stella. Allora l'astrofisica è nata studiando le stelle come funzionano. Quando io ho uno spettro di una stella so abbastanza tanto della stella, so la temperatura perché c'è la radiazione di corpo nero, la temperatura però è legata alla massa, ci sono 100 anni di tradizione di astrofisica che dicono da uno spettro caratterizzano abbastanza bene la stella, quindi riescono anche
la caratterizza dal punto di vista della composizione chimica.
Dalla composizione chimica, ma anche dalla temperatura, perché quella campana del corpo nero.
La quantità.
La massa come fa a
calcolare? Perché la temperatura è legata alla massa. Più la pressione aumenta, più la temperatura aumenta, più la produzione nucleare aumenta. Chiaramente non è una cosa così immediata, ci sono tutti dei modelli, ma sono tutti modelli che sono stati testati per esempio sulle stelle doppie. Nelle stelle doppie io misuro le masse perché misuro l'effetto gravitazionale, ho gli spettri, quindi ho migliaia di campioni buoni in cui faccio la corrispondenza tra spettro e massa. Diciamo che questo fa parte dell'astrofisica classica, probabilmente ve lo spiegheranno nelle prossime lezioni, ma un astronomo quando ha lo spettro della stella sa quasi tutto, quindi anche la massa. Allora dal periodo orbitale e dalla massa ricavo anche il semiasse maggiore, perché con le leggi del moto una certa massa produce una certa velocità che io conosco solo se è una certa distanza, e quindi se ho il semiasse maggiore ho la velocità della stella, col semiasse maggiore so quella del pianeta perché so il periodo orbitale, ricavo anche la massa del pianeta perché c'è questo rapporto tra velocità della stella e velocità del pianeta che è uguale al rapporto tra le masse. Quindi le cose utili che mi fornisce questo metodo sono periodo orbitale, distanza del pianeta dalla stella e massa del pianeta. Massa del pianeta con quella indeterminazione legata all'inclinazione del piano, perché
dovrebbe essere però trascurabile, perché dato
mica
la piccolezza
tanto,
degli angoli, cioè
gli angoli
se appena
non
sotto la stella non lo vediamo più,
perché?
E perché non passa davanti alla stella,
no, ma non importa se passa, io misuro solo la velocità, cioè io misuro la velocità, se io sto osservando da questa parte la stella si muove un po' nella mia direzione. È solo se sono esattamente ortogonali che allora si muove di lato e io avvicinamento allontanamento c'ho zero, ma in qualsiasi altra condizione una certa componente di avvicinamento allontanamento ce l'ha il moto ed è solo questa che misuro, ma io non so l'inclinazione, per cui qua, tutte le masse calcolate con questo metodo sono masse minime, perché sono masse supponendo che io stia osservando, diciamo questo per convenzione, stia osservando di taglio. Se l'oggetto, il piano orbitale fosse messo di sbieco, io sto misurando una velocità che è solo una parte della velocità orbitale, perché la parte trasversale non la vedo, quindi c'è una massa che io non vedo, quindi questi, le masse spettroscopiche sono limiti inferiori alla massa del pianeta.
Ma perché dice un pianeta? Potrebbero essere più pianeti.
Potrebbero essere più pianeti, poi qua ci faccio vedere, sì. Facciamo prima le cose scritte. Ok, sì, potrebbero essere più pianeti. Vi faccio vedere degli esempi storici, diciamo, quando le curve di velocità radiale fatte solo con lo spettroscopio da terra, e quindi si ha questa variazione di frequenza di una riga, o meglio di un insieme di righe per fare un po' meno errore, che si trasformano direttamente in velocità radiale. Quando capisco qual è il periodo, poi ripiego tutte le osservazioni sullo stesso periodo, perché è un fenomeno periodico, quindi questi punti magari sono stati ottenuti in periodi successivi, ma io sottraggo un numero intero di periodi e li riporto tutti, e quindi ho questa curva di velocità radiale da cui, vi ho detto, si calcola la massa a meno di questo fattore che dà l'inclinazione, quindi un limite inferiore alla massa, per distanza, periodo orbitale, eccetera. E centricità anche, perché l'eccentricità si ricava dalla forma di questa figura. Se queste figure sono belle sinusoidi, in questo modo l'orbita è circolare. Se l'orbita non fosse circolare, si hanno delle deformazioni della forma della curva di velocità radiale, anche a parità di valore massimo e minimo. Perché? Perché, se vi ricordate della volta scorsa, in un'orbita eccentrica la velocità orbitale aumenta quando il pianeta passa vicino alla stella e diminuisce quando si allontana. Quindi ho delle accelerazioni e rallentamenti sempre periodici, perché si ripetono uguali rivoluzione dopo rivoluzione, che naturalmente ci vuole un po' di calcoli in mezzo, ma mi permettono di calcolare.
Quindi anche la stella si muove in modo...
Certo, diverso. Certo, perché vi dicevo, l'orbita del pianeta e della stella sono uguali di forma, quindi se sono ellissi con la stessa eccentricità, la stessa inclinazione, perché sempre il centro di massa deve essere in quel punto tra i due, in un rapporto di distanza tra i due che è dato dal rapporto tra le masse. Quindi le due orbite sono, diciamo, per usare un termine geometrico, simili, è la stessa figura solo di una dimensione diversa. Il caso di più pianeti, naturalmente ottengo la stessa, è come se fossero moti separati orbitali sovrapposti, cioè sommati, e quindi questo è un caso famoso. Io vedo che in questa curva di velocità radiale ci sono diversi periodi, c'è un periodo lungo e un periodo più corto, e questo è interpretato come la presenza di due pianeti. Qua bisogna fare un po' di matematica, fare, diciamo, una cosa, un calcolo che si chiama analisi di Fourier, per separare le varie componenti che hanno periodi diversi, però si fa. Questo è un esempio di un sistema planetario che aveva tre pianeti, quello più piccolo non ve l'ho fatto vedere perché provoca delle oscillazioni a cortissima frequenza che qui non si vedono. E in realtà di sistemi multipli ne sono stati scoperti parecchi. Passiamo al secondo metodo, che è complementare al primo è il metodo fotometrico. È un metodo fotometrico come principio ancora più semplice, perché se immaginate che di essere così fortunati di vedere il vostro sistema abbastanza di taglio, il pianeta periodicamente passa davanti alla stella. E naturalmente io non vedo il pianeta, la stella la vedo, ma non come un oggetto, come un punto che non ha dimensione. Però posso misurare la luminosità della stella. Quindi quando il pianeta passa davanti, se io fossi vicino, non so se sapete che lunedì l'altro è passato, c'è stato il transito di Mercurio su. Allora, voi fate una bella foto del Sole, vedete il pallino che passa. È una stella che non sia il nostro Sole, non lo potete fare. Però lo stesso, se quando il pianeta passa, un po' di luce la stella la toglie. Quindi se io misuro istante dopo istante la luminosità della stella, vedo che quando il pianeta passa la luminosità diminuisce e poi cresce di nuovo, ed è un tipo di variabilità, perché ci sono delle stelle che variano anche per motivi loro, perché pulsano, perché si riscaldano, si raffreddano. Però l'eclissi è un tipo di variazione molto caratteristica, perché quando non c'è l'eclissi la luminosità è costante, quando poi comincia a esserci c'è questo periodo di transizione e poi rimane quasi costante finché l'eclissi non sparisce, quindi è una forma piuttosto riconoscibile. E quindi quello che succede, questo è un esempio reale, dove il reale naturalmente è la parte di sotto, il grafico di misura della luminosità, il di sopra è l'interpretazione che si ricava dal di sotto. Il pianeta comincia a occultare, comincia a togliere un po' di luce, poi passa sul disco, toglie sempre più luce, c'è questo minimo che non è proprio costante per effetto di oscuramento al bordo, che se voi guardate una stella, il bordo è meno, vi sembra meno luminoso che il centro, perché voi al bordo guardate l'atmosfera passando, diciamo, non so come dire, di striscio, quindi vedete, riuscite a vedere le zone solo più superficiali della fotosfera, che sono anche quelle meno calde. Invece al centro riuscite a bucare di più e vedete la parte più sotto che è più calda. Ma a parte questo, è un minimo abbastanza piatto. E poi dopo riprende come prima. Ci sono naturalmente certe fluttuazioni che sono solo strumentali, e l'errore di misura, e questo e anche la limitazione alla sensibilità di questo tipo di misura. Se l'oggetto è troppo piccolo si perde nelle...
Le sonde che sono andate verso Giove, eccetera, possono fare questi esperimenti guardando...
No, c'è molto di meglio, ci sono dei satelliti fatti apposta per fare queste misure.
Posso chiedere quali dei due sistemi, diciamo così, più affidabili, la maggiore garanzia?
No, tutte e due sono affidabili. E adesso vi faccio vedere che danno informazioni diverse. Le garanzie, cioè se la detezione è sicura in entrambi i casi.
Allora faccio sì. Rispetto alla raccolta dei dati,
sì.
Quale delle due garantisce il tempo inferiore?
Allora, all'inizio funzionava molto di più il metodo spettroscopico. E per questioni proprio strumentali, perché era più facile fare uno spettroscopio preciso rispetto a un fotometro preciso. Attualmente, adesso poi vi faccio vedere un motivo perché il metodo fotometrico invece ha preso molto piede. Però c'è anche da dire che i due forniscono informazioni diverse. Adesso ve lo faccio vedere in questa, si sto un po' sforando sui tempi. Allora, naturalmente anche il metodo fotometrico vi dà il periodo orbitale, perché è la distanza di tempo dopo cui si verifica la seconda eclisse, poi la terza eclisse, eccetera. La durata dell'eclisse si può misurare, la durata della fase di contatto, cioè quanto ci impiega il pianeta a essere completamente esterno, a essere completamente interno, e la massa della stella la conoscete come l'altra volta, non perché ve lo dice il metodo fotometrico, ma perché quando scoprirete un pianeta, la stella, la studiate, e allora anche questo vi dà il semiasse maggiore, ma non la massa, perché io non sto misurando in nessun modo la forza che il pianeta esercita sulla stella. Vi dà un'informazione diversa, il diametro del pianeta, perché il tempo che il pianeta ci impiega, diciamo, da questa condizione in cui non tocca a passare a essere completamente interno, cioè praticamente questo tempo di discesa è proporzionale al diametro del pianeta. Quindi questo metodo vi dà una misura del diametro. E allora il caso più fortunato è, e ce ne sono parecchi, è il caso in cui avete un pianeta che osservate sia spettroscopicamente che fotometricamente. Allora, se lo osservate fotometricamente, sapete già che il piano orbitale è quasi esattamente nella vostra linea di vista, quindi l'osservazione fotometrica toglie l'incertezza sull'orientazione del piano che il metodo spettroscopico ha. In più del pianeta avete sia la massa che il raggio e quindi anche il volume, e quindi calcolate la densità e quindi cominciate ad avere un'informazione che è piuttosto fisica, perché per un pianeta la densità da sola non vi dice immediatamente il materiale, perché conta anche la massa. La Terra, per esempio, ha una densità che è un po' superiore a 5, ma se prendete il materiale di cui è fatta, dovrebbe essere 3,5. Perché invece 5? Perché c'è una pressione che nelle parti centrali la materia è così compressa che la sua densità aumenta. Però questo effetto di compressione gravitazionale, i geologi che studiano i pianeti lo sanno calcolare. Quindi se voi sapete di un pianeta la massa e la densità, sapete, diciamo, un certo materiale, sanno come si comporta quando la massa aumenta, la gravità aumenta, si comprime. E quindi se voi di un pianeta conoscete il raggio e la massa e la densità, potete sapere su quale di questa curva siete, e quindi avere un'idea almeno della composizione media. È già qualcosa che vi avvicina alla fisica. E tutti questi metodi di misura sono diventati molto più precisi da quando, dopo il 95, dopo quelli che dicevano ma è una... non siamo mica sicuri di questa scoperta, è proprio ai limiti delle possibilità dello strumento, non ci crediamo, però adesso se ne è scoperto un secondo, eccetera, e poi tutti si sono buttati e alla fine ci sono state diverse missioni spaziali proprio dedicate a questo tipo di misura. Allora, al di fuori dell'atmosfera la precisione delle misure aumenta incredibilmente perché non avete il disturbo dell'atmosfera. E quindi ci sono stati alcuni satelliti che hanno osservato soprattutto dal punto di vista fotometrico. Quindi il metodo fotometrico è quello che viene più deteriorato dalla presenza dell'atmosfera. Per esempio, questo è stato il primo satellite che si chiama Corot, che è un satellite dedicato all'osservazione fotometrica delle stelle. Naturalmente bisogna prendere un po' di stelle a caso, continuare a fare misurare la luminosità. Quando vedete che varia, tipo questa curva di luce, confrontate gli errori di questa curva con quelli che avete visto precedentemente, ottenete dei risultati molto più precisi e vedete pianeti molto più piccoli di quello che sarebbe possibile da Terra. Ma il campione è stato questo satellite qui, Kepler, lanciato dalla NASA, che ha funzionato fino al 2013, che era un prodigio di tecnologia. Era un telescopio con una camera CCD a larghissimo campo, anzi un mosaico di di CCD, 95 megapixel, adesso forse ci sono macchine fotografiche da 50 megapixel, nel 2009 no. Comunque mi piacerebbe avere una macchina fotografica da 95 megapixel. E anche l'idea è stata intelligente perché questo telescopio puntava fisso verso sempre la stessa regione del cielo, che è questa, una regione scelta vicino alla Via Lattea, e scelta, voi sapete che la Via Lattea è quella striscia di cielo dove noi vediamo la galassia di Taglio, quindi se noi qui vediamo una, due stelle, quando guardiamo di Taglio, che vediamo fino in fondo, ne vediamo centinaia o migliaia, quindi le stelle si addensano in questo piano, e il campo di vista è stato scelto accuratamente in modo che ci fosse il massimo di stelle, ma non troppe che si confondessero tra di loro, e quindi è un campo di stelle densissimo, ci sono centinaia di migliaia di stelle, ma tutto sommato il CCD è abbastanza risoluzione da poterle distinguere. Quindi questo telescopio è stato puntato verso questo campo, ogni pochi secondi faceva una fotografia, e il CCD è diciamo il sensore digitale, voi dite fotografia perché poi viene trasformato sullo schermo in un valore di pixel, ma è una misura della quantità di luce che arriva, quindi faceva una fotometria sensibilissima di ciascuna di queste stelle con una risoluzione temporale sbalorditiva, pochi secondi. Quindi è stato puntato in questa direzione per 4 anni e quindi ha scoperto tutte le stelle variabili, naturalmente non solo per effetto dei transiti stellari, però ha scoperto, quando nel 2014 è stata pubblicata l'analisi dei dati di questo satellite, le stelle scoperte fotometricamente da Kepler, cioè i pianeti extrasolari scoperti fotometricamente da Kepler, erano praticamente più di tutti quelli scoperti da tutti gli altri metodi messi insieme nei decenni precedenti. E quindi è stata una vera rivoluzione. Accenno solo brevissimamente al metodi ottici, perché poi volevo parlarvi di cosa si può capire sulle possibilità di vita su questi pianeti. Allora, l'osservazione ottica è molto difficile, vi dicevo, ma in questi campi mai dire mai, e quindi a partire dal 2003 o 2004 ci sono anche alcune immagini di pianeti extrasolari. Queste immagini sono possibili perché i telescopi moderni hanno dei sistemi che permettono di controbilanciare l'effetto perturbativo dell'atmosfera. Essenzialmente l'atmosfera ha degli strati di gas a densità diversa e quindi si comportano come un mezzo rifrangente, e quindi quando la luce passa attraverso questi strati di gas che ballonzolano, vi dà lo stesso effetto di quando vedete un sasso sul fondo di un ruscello, anche se l'acqua è limpidissima, l'acqua che si muove vi fa sembrare che il sasso si muove. Allora, questi movimenti in atmosfera hanno delle periodicità dell'ordine del millisecondo, quindi quando voi fate una foto, quello che vedete è l'effetto combinato, mediato di tutti questi piccoli movimenti. La luce si muove di qua e di là, e quello che vedete poi alla fine è un batuffolo di cotone, che è la media di tutti questi movimenti. Quindi questo vuol dire che la stella, che sarebbe puntiforme, oppure diciamo non puntiforme solo per effetto della limitazione del telescopio, diventa una palla molto più grande di quello che potrebbe essere senza atmosfera, proprio per questi effetti. I telescopi moderni hanno dei sistemi che permettono di controbilanciare questo, e a parte telescopi spaziali, che allora lì risolvete il problema alla radice perché l'aria non c'è, ma anche da terra si riesce, salto un po' sulla tecnica, e quindi negli ultimi anni è stato possibile vedere molto vicino a stelle oggetti sempre più piccoli. Quindi all'inizio le nane brune, questo è un esempio di una foto dello stesso oggetto fatto dal telescopio spaziale Hubble e da un telescopio con ottiche adattive, che sono quelle che eliminano questi effetti di turbolenza, e anche pianeti extrasolari. E quindi ci sono prime foto, naturalmente la parte centrale deve essere comunque eliminata con dei sistemi, diciamo, tipo Photoshop, che eliminano quello che vedete, però comunque la risoluzione è tale per cui il pianeta riuscite poi a vederlo dopo queste lavorazioni. Quindi la situazione attuale è che la situazione del gennaio 2013 era questa. Due anni dopo tutto era doppiato essenzialmente per effetto di Keplero, e adesso siamo a più di 3.000 sistemi planetari, quindi c'è anche una buona statistica, e soprattutto la statistica vuole anche dire che possiamo capire un po' le proprietà medie, e quello che una volta non si sapeva, che molti pensavano che l'esistenza di sistemi planetari fosse normale, però mancando una teoria generale era semplicemente una, diciamo, una supposizione. Adesso invece c'è la statistica, e quello che risulta è che almeno una stella su due ha un suo sistema planetario. Sì.
Ma c'è un archivio o per dire un database dove ci sono le stelle di riferimento per poter cercare di capire?
Sì, si chiama Extrasolar Encyclopedia.
Extrasolar
Planet Encyclopedia. Poi vi faccio vedere il link.
Okay.
E che ha tutto, ha una raccolta sia di informazioni generali e poi tutto il catalogo aggiornato giorno per giorno dei sistemi che conosciamo.
Almeno uno si sa magari la stella e cerca di capire magari il movimento di, anche se è impossibile, ma
non ho capito.
Per dire, quegli strumenti che ha, per dire, un astronomo dilettante può qualcosa.
No, sono strumenti che richiedono una precisione tale che non credo siano la portata.
O però immaginarsi.
Sì. Non glielo so dire se esistono casi che sono visibili con uno strumento amatoriale.
Con un telescopio.
No, perché stiamo parlando di spettroscopia e di fotometria a alta precisione.
Ah.
Quindi otticamente sicuramente no, perché ci vogliono telescopi molto grandi, cioè fare l'immagine, e soprattutto ci vuole l'ottica adattiva, quindi sono tecniche che sono al di fuori della portata di un astrofilo. Quindi diciamo, adesso sappiamo che la maggior parte delle stelle probabilmente hanno sistemi planetari. Nella nostra galassia ci sono centinaia di miliardi di stelle, e quindi ci sono centinaia di miliardi di pianeti sicuramente, e da queste scoperte si comincia a poter fare una statistica, per cui si vede per esempio che facendo la statistica sui raggi esiste su scala globale una certa distinzione tra pianeti giganti e pianeti terrestri. Non so se vi ricordate la lezione della volta scorsa. E quando si fa il grafico in vari modi dei casi scoperti, questo per esempio è un modo classico, rappresentare ogni pianeta in un piano in ascissa c'è il semiasse maggiore, cioè la distanza dalla stella, e sull'altro asse la massa, e si fanno scoperte interessanti e piuttosto strane. Per rendere l'idea, mettiamoci anche la Terra e Giove, che naturalmente non sono pianeti extrasolari. Vi ricordate dalla volta scorsa che la teoria che vale, diciamo, che si pensa sia vera per il sistema solare, è che esistono i pianeti giganti gassosi, che sono quelli che si sono formati all'esterno, perché lì la temperatura era bassa, quindi anche le sostanze più volatili potevano essere accresciute del pianeta, e quindi Giove è una distanza dal Sole molto maggiore dalla Terra, e interno alla Terra poi ci sono intorno alla Terra, qua c'è Marte, qua c'è Venere, qua Mercurio, i pianeti gassosi molto piccoli. Notate che questa è una scala logaritmica, quindi la distanza tra qui e qui è un fattore 300, e invece da questa parte ci sono pianeti giganti. Allora, se fate questo grafico per i pianeti extrasolari, vedete che esistono un mucchio di pianeti grossi come Giove, che sono però vicinissimi alla stella. E questa è una cosa che ha piuttosto scioccato gli astronomi, perché per quello che si sapeva di come è nato il nostro sistema solare, questa dovrebbe essere una cosa impossibile. Naturalmente ci sono altre cose che mancano, ma questo si capisce. Per esempio, mancano i pianeti terrestri piccoli, ma questo si capisce perché, diciamo, quando vedete una massa misurata, vuol dire che questa scoperta è stata fatta col metodo spettroscopico. Il metodo spettroscopico naturalmente è più sensibile ai pianeti grandi, perché sono quelli che producono una velocità maggiore sulla stella. Più il pianeta diventa piccolo, la velocità stella diventa piccola, a un certo punto non lo vedete. Quindi tutti i pianeti piccoli, questo taglio qua non è perché non esistono, è perché sono al di sotto del limite di detezione. Però questi al di sopra dovrebbero essere qua, e invece sono qua. E questo è un problema. E quindi c'è tutta un'altra serie di... Naturalmente, se voi passate da detezione di massa...
Questa è la parte che praticamente spiega il nostro sistema solare con la migrazione planetaria, che veramente in tutti gli altri sistemi solari, extrasolari, è successa, cioè che i giganti sono andati verso la loro stella. Invece nel nostro, Giove aveva cominciato a fare questa cosa, invece è stato tirato contro da Saturno, e
ci ha salvato. Si cerca di spiegare con questi meccanismi qua. Questa però è una scienza molto recente e non vi ho messo nulla, perché mi sembra che non ci sia nulla ancora di definito in questo. No, ma è chiaro che ci sono altri meccanismi in funzione, che potrebbero essere sia proprio sulla formazione, cioè potrebbe essere che questa formazione progressiva, partendo da pezzi piccoli che poi si accrescono, non è l'unico modo. Magari ci sono, in certe protonebule ci possono essere delle bolle di gas che si concentrano direttamente senza passare per la fase di planetesi, e allora queste cose potrebbero essere, però sono tutte cose che sono altamente speculative, quindi non ve ne parlo. Vi faccio vedere solo questa immagine, che se invece voi passate dalle masse alle dimensioni fisiche, cioè ai diametri dei pianeti, naturalmente le due cose non possono essere trasformate una nell'altra semplicemente, però è chiaro che un pianeta piccolo deve anche avere una massa piccola, non può avere una densità di 1000 grammi al centimetro cubo, quindi una certa corrispondenza, seppur lasca, c'è. Allora questa zona dei pianeti piccoli, anche più piccoli della Terra, viene riempita, e questo tipicamente il pregio di sistemi di osservazione come Kepler, che fanno la fotometria è in grado di misurare anche oggetti molto più piccoli, cioè di rivelare oggetti molto più piccoli, e anche misurare le caratteristiche orbitali. Ho un po' sforato, quindi passo all'ultima questione. Esistono Tutto questo ci potrebbe portare a scoprire pianeti che ospitano forme di vita? Per ora no. Però le tecniche stanno progredendo molto rapidamente e, diciamo, prima della scoperta della vita in sé, ricordiamoci che è già un successo enorme aver scoperto che il pianeta c'è, quindi poi sapere che c'è la vita, non sappiamo ancora che c'è su Marte, che a due passi da, se c'è o no su Marte, che a due passi da noi, una prima cosa però è l'evoluzione verso il capire il progresso delle tecniche verso il capire questi pianeti come sono fatti, non solo la massa e la densità, ma anche caratteristiche in più, e quindi prima ancora di sapere se c'è la vita, se potrebbe, sono tali da poter ospitare la vita. E questo è un problema estremamente complesso, perché l'abitabilità di un pianeta è una cosa che che ha avuto un'evoluzione in cui ci sono stati cicli di ottimismo, pessimismo, e ci sono così tanti fenomeni in ballo che credo non si abbia ancora una chiarezza. Non si sa, per esempio, ancora bene com'è nata la vita sulla Terra. E quello che sta venendo fuori ultimamente è che c'è una quantità di fattori che sembrano importanti e forse anche indispensabili perché un pianeta sia abitabile, a parte la presenza di un'atmosfera, e quindi atmosfera vuol dire però tutta una serie di limitazioni sulla massa del pianeta. Per esempio, se il pianeta è troppo piccolo si sgasa rapidamente, la Luna non ha atmosfera anche se è a due passi da noi, probabilmente inizialmente ce l'aveva come la Terra, poi si è sgasata. Marte è più piccolo della Terra e quindi è quasi completamente sgasato. Se il pianeta è troppo grande, l'atmosfera è troppa grazie a Sant'Antonio. Giove c'è uno strato di idrogeno di migliaia di chilometri, probabilmente non è adatto alla vita. La presenza di acqua allo stato liquido. Si potrebbero ipotizzare anche forme di vita che non hanno bisogno di acqua allo stato liquido, ma qui andiamo, cioè non abbiamo ancora capito come funziona la nostra vita, cioè che sia possibile non si può escludere, però diciamo è forse meglio limitarci alla vita come sappiamo che funziona. E quindi questo invece è un limite che si può abbastanza facilmente calcolare, perché richiede una certa distanza, cioè sapendo quanto la stella produce di luce e di calore, c'è una regione di distanza del pianeta alla quale la temperatura media è tale per cui l'acqua, diciamo, la temperatura sia tra gli 0 e i 100 gradi, con variazioni, perché questo dipende molto anche dall'atmosfera, perché c'è un effetto serra. La Terra, per esempio, ha una temperatura media che è molto superiore a quella della Luna e sono alla stessa distanza dal Sole. Questo è dovuto al fatto che la Terra c'è l'atmosfera e la Luna no. Poi sembra sia necessario un campo magnetico, e anche questo perché altrimenti le particelle ionizzanti dei raggi cosmici del vento solare penetrerebbero sulla Terra, sterilizzerebbero, è come essere sottoposti a radiazioni ionizzanti per tutta la vita, quindi probabilmente la vita non esisterebbe. E questo è un requisito piuttosto stringente, perché richiede che il pianeta abbia un nucleo liquido con movimenti convettivi, quindi anche questo delle limitazioni piuttosto forti su quale deve essere la dimensione. Perché se è troppo piccolo il nucleo si raffredda e diventa solido e quindi il campo magnetico sparisce. Marte, per esempio, non ce l'ha. E questo è uno dei problemi, per esempio, delle supposte colonizzazioni di Marte. Se mandate, costruite una base su Marte, quei poveri astronauti sono sottoposti a radiazioni ionizzanti, quindi probabilmente non vivono a lungo. Si pensa di fare delle basi sotterranee. E tutta una serie di altre limitazioni E per cui quando voi leggete che il pianeta gemello della Terra è stato trovato, è una semplificazione estrema, perché di solito ci si riferisce solo a un pianeta che non è troppo grande, troppo piccolo, e che è in una zona in cui la temperatura è quella che permette la presenza di acqua allo stato liquido. Le quali due cose ovviamente forse sono necessarie, ma non sono assolutamente sufficienti. E quello che è buono è che con il miglioramento della precisione degli spettroscopi stanno diventando possibili delle misure che fino a poco tempo fa, adesso non sto parlando di decenni, ma proprio pochissimi anni, sembravano fantascientifiche. Si comincia a fare la spettroscopia dell'atmosfera dei pianeti. Quando il pianeta passa davanti alla stella, una parte della luce della stella passa attraverso l'atmosfera. Quindi se il vostro spettrografo è abbastanza sensibile, voi potete fare lo spettro della stella quando il pianeta non c'è, e che non c'è lo sapete perché qui si tratta di quei pianeti che vedete fotometricamente, no? Fanno l'eclissi. Quando passa davanti rifate lo spettro, guardate se le righe sono diverse, quella differenza è dovuta all'atmosfera del pianeta. Quindi si comincia per alcuni pianeti a dare una caratterizzazione di alcuni elementi chimici che ci sono nell'atmosfera. E quindi questo potrebbe essere un modo per cui, per esempio, alcuni biologi dicono che un'atmosfera ricca di ossigeno è molto difficile che si verifichi senza la presenza di vita che la produce. Voi sapete che sulla Terra l'ossigeno è prodotto dalle piante. Se le piante sparissero, in poche decine di migliaia di anni l'ossigeno scomparirebbe, perché l'ossigeno è un elemento estremamente reattivo che si combina con le rocce e con altri minerali formando gli ossici, quindi dall'atmosfera sparirebbe. E tutto sommato alcuni dicono si possono pensare dei meccanismi non biochimici che producano ossigeno, potrebbero esserci dei pianeti strani, però diciamo questa è una strada, caratterizzazione dell'atmosfera stellare. Finisco con due cose, mi date 5 minuti. Allora, uno è uno strumento che è entrato in funzione da pochissimo tempo. In questo telescopio che VLT dell'ESO, cioè questa rete di 4 telescopi da 8 metri di diametro che dell'osservatorio europeo, che è installata in cima a una vetta delle Ande e che ha questa caratteristica che i 4 telescopi possono puntare lo stesso oggetto, raccogliere la luce che viene convogliata con un apposito sistema in un unico punto, quindi possono funzionare come un unico telescopio da 16 metri. E per questo strumento, che naturalmente è ottica adattiva, cioè ha tutte quelle caratteristiche di migliorare la precisione che abbiamo visto, è stato progettato e costruito, è entrato in funzione da pochi mesi, uno spettrografo che ha delle caratteristiche eccezionali e che è questo oggetto che vedete qua, praticamente ha le dimensioni di un'autobotte. Da questa parte vedete questi 4 gruppi in cui, diciamo, sono 4 gruppi ottici in cui arriva la luce dei 4 telescopi, che poi viene combinata, viene convogliata con dei cavi a fibre ottiche fino dentro lo spettroscopio. Lo spettroscopio è tenuto sotto vuoto, è una temperatura costante a un livello del millesimo di grado centigrado, perché uno dei problemi di queste misure è la ripetibilità. Se voi volete vedere misurare l'orbita di un pianeta che ha un periodo 6 mesi, voi prendete uno spettro adesso, lo prendete tra 6 mesi e li dovete confrontare, e lo spettroscopio deve essere, diciamo, stabile su questo periodo, e non è una cosa semplice tecnologicamente. E diciamo, questo spettroscopio è stato costruito per misurare variazioni di frequenza che corrispondono ai 10 cm al secondo, cioè è stato fatto apposta per misurare la presenza di pianeti grossi come la Terra intorno a sistemi extrasolari. E quindi è entrato in funzione da poco, però ci aspettiamo che ci saranno delle belle novità nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ho finito.